Ecco, allora, direi di riprendere questo percorso necessariamente rapido, ma che perlomeno ci offre, per così dire, una sorta di percorso complessivo che ci ha condotto a questa fase di trasformazione ultima, quella quarta rivoluzione, no? Il titolo del libro, del celebre libro di Roncaglia, La quarta rivoluzione, va ricondotta alle rivoluzioni precedenti, che sono le tre che abbiamo visto, cioè la fase del papiro volumen, della pergamena codex e della carta stampa a caratteri mobili. Quelle sono le tre rivoluzioni precedenti. La quarta è quella che appunto corrisponde al passaggio del libro, come definirlo, gutenberghiano, tradizionale, questo libro qui, al libro elettronico, che ci apre rispetto a scenari molto interessanti, anche molto complessi, rispetto a cui ora proponiamo qualche rapida considerazione. Allora, intanto la prima è questa immaginetta qui che vedete, che è di norma, anche qui, quando si va in cerca di periodizzazioni prossime, questo oggetto, la Enciclopedia Meccanica di questa insegnante e inventrice spagnola Ángela Ruiz Robles, è considerata, diciamo, la prima elaborazione, come dire, che ha acquisito una fisionomia definita di quello che poi sarebbe diventato il libro elettronico nelle sue molte varianti e nelle sue molte caratteristiche divergenti. Quindi a monte possiamo immaginare che in questa periodizzazione un po' semplificata, che però ci serve, lo abbiamo detto prima, per motivi di memorizzazione eccetera, possiamo individuare in questo 1949 l'anno in cui viene reso disponibile questo manufatto, che in un modo riconducibile alla forma del libro tradizionale, ma inserito in questo contenitore valigia, comincia a elaborare queste trasformazioni che riguardano essenzialmente il concetto di interfaccia del libro. E allora qui, per provare a capire un po', sempre a livello di atteggiamento metodologico, in che è al di là degli aspetti più propriamente tecnologici, che in una chiacchierata breve come questa non abbiamo modo di neppure di introdurre, possiamo richiamare questo concetto che è evocato per cercare di dar conto di questi elementi di discontinuità, no? Perché quando ci dobbiamo confrontare con un nuovo elemento, il libro elettronico per l'appunto, o ebook, dobbiamo confrontarne le caratteristiche con quegli elementi strutturali che hanno contraddistinto la forma in senso generale del libro nelle stagioni precedenti. Però, come voi avete visto da questo, l'applicazione del metodo della lunga durata estende il significato della parola libro ben al di là della fase della ultima rivoluzione, quella gutenberghiana, no? Quella in cui il libro ha assunto la sua forma e la sua fisionomia. E quindi è evidente che queste trasformazioni di struttura, se ci manca il termine di confronto chiaramente definito, non sappiamo bene a quale altra tipologia di libro applicarle. Allora, uno studioso, un certo Philip Smith, che qui non è evocato, ha introdotto, ma è una sorta di quasi gioco, il concetto di bookness, che viene tradotto in italiano, ma è una sorta quasi di gioco, insomma, di approccio ludico a questa complessità, che viene tradotto con il termine librarietà o libritudine, che vorrebbe dire, allora, noi utilizziamo la parola libro, abbiamo visto la sua storia etimologica, l'asse latino, l'asse greco, i significati metaforici, le forme materiali assunte dall'oggetto, la pluralità dei punti di vista secondo cui il nostro oggetto può essere preso in esame. Ma se dovessimo, come facevano gli antichi greci quando si ponevano delle domande legate alla essenza delle parole, si ponevano quella domanda: che cos'è? In greco ti esti, no? Si chiedevano che cos'è un qualunque oggetto. Allora, chiedersi che cos'è il libro vuol dire andare in cerca come risposta di ciò che di nuovo i greci chiamavano essenza di quell'oggetto, quindi una descrizione sintetica di elementi, come dire, chiaramente identificativi di quell'oggetto. E però, come vedete qui, se leggete questa descrizione di elementi analogici che descrivono l'essenza, qui stiamo descrivendo una delle tipologie storiche di libro, quella del libro gutenbergiano, in cui ha già assunto la forma del libro, quello da Gutenberg in avanti, nelle sue molte varianti. Quindi c'è un'unità complessiva, c'è la divisione in fascicoli, poi la divisione in pagine, quello che qui viene definito, capito? Quindi è un modo, ve l'ho detto, che è entrato nell'uso, molto utilizzato per, come elemento, come dire, di discussione di questa complessità dei fenomeni di trasformazione. Però quanto più ampliamo l'estensione dello sguardo, di quello sguardo che, come vi ho detto all'inizio, che poi è un po' la mia piccola esperienza, va in cerca un po' di una visione panoramica di questi fenomeni, allora quanto più andiamo in cerca di questa visione panoramica, tanto più risultano un po' parziali e riduttivi questi tentativi di estrarre una risposta definitiva partendo da una delle tipologie, che è ciò che accade se, seguendo la linea di Smith ripresa da Roncaglia, individuiamo in uno specifico manufatto, appunto il libro gutenbergiano, il libro per antonomasia, il libro con la L maiuscola, ma in realtà sappiamo che ciò che è denotato e connotato dalla parola libro va ben al di là della configurazione tecnologica che l'oggetto ha avuto in una stagione culturale che va dalla metà del 400 fino all'inizio del XIX secolo. Però, diciamo, è un po' una prassi, no? Si creano un po' di luoghi comuni, a volte anche stereotipati, che diventano dei punti di riferimento, degli snodi per proseguire ulteriormente nell'elaborazione delle considerazioni anche critiche. Allora, certo è che in questa fase, allora, abbiamo già visto con un'evocazione di Melo che la percezione del libro è sempre, come dire, densa, complessa. Naturalmente questo dipende dal livello d'attenzione, dall'empatia con cui ciascuno di noi, ciascuno di voi si confronta, utilizza questo oggetto. Però quella di Melo, vi ricordate, metteva in evidenza la differenza tra oggetto nella sua dimensione meramente materiale e componente testuale. Diceva che quando si inizia la lettura la materialità dell'oggetto si opacizza, scompare e l'oggetto nella sua materialità perde la sua consistenza. Ecco, a questi temi, che secondo me sono da ricondurre per l'asse Melo alla interpretazione della tradizione fenomenologica francese, nel lessico, che è quello su cui Roncaglia ha molto insistito, nel lessico, diciamo, delle culture tecnosociali un po' più legate alla contemporaneità, diciamo così, e che è il metodo sostanzialmente utilizzato da Roncaglia in questo libro che si intitola appunto La Quarta Rivoluzione. Il concetto di rimente è quello di interfaccia, che sostanzialmente in modo generale potremmo definire come ciò che percepiamo, no? Qualunque cosa che percepiamo. Però anche qui, se ci riflettete un pochino, scatta lo stesso problema, perché con il termine interfaccia ha un uso abbastanza tecnico che si riferisce per esempio alle interfacce che vengono prodotte nell'ambito di elaborazione di siti web, di oggetti digitali o che comunque stanno dentro lo schermo di un computer, no? Ma il concetto di interfaccia, per come poi lo intende Roncaglia, viene riferito di fatto ad ogni oggetto a cui si applica la nostra percezione. Quindi c'è sempre questa dialettica, no? Tra un uso tecnico del linguaggio, che quindi fa riferimento a considerazioni molto specifiche, a metodologie, a lessici molto settoriali e molto spaziali, e questa aspirazione a una visione panoramica che abbiamo preso in esame fin dall'inizio. Allora, lui quindi dice: interfaccia esiste, cioè il significato può essere riferito a questa dimensione specifica, settoriale, oppure può essere riferito come un colpo d'occhio, uno sguardo, un atteggiamento percettivo e interpretativo rivolto a qualunque tipologia di manufatto, che veicoli segni a cui sono collegati dei significati, quindi che produca procedure di significazione. Quello che è entrato un po' nel gergo, nello slang di queste procedure di interpretazione, sono le due modalità di fruizione del testo, che però è già una dimensione un po' più, per certi aspetti, anche semplificata, no? Rispetto a quella che abbiamo detto, perché quando noi abbiamo l'esperienza di un libro, come ci diceva Melo, abbiamo tra le mani un libro e non un testo. Il testo è il risultato della nostra elaborazione cognitiva di alcune parti componenti di quell'oggetto. Le lettere del testo, che danno origine a parole, a frasi, pagine, paragrafi, capitoli, eccetera. Ma il testo, da un punto di vista, per ricondurlo sempre a questo tema dell'essenza ontologico, non è neppure chiaro se esista in quanto tale oppure se esista solo perché noi lo percepiamo e lo interpretiamo. Però con l'atteggiamento, ripeto, un po' semplificato di una certa area tecnosociale, si sono differenziate queste due espressioni che vedete evidenziate qui, lean forward e lean back. Allora, la modalità di utilizzo, lean forward del testo, che però è sempre, questo non lo dice Roncaglia, ma lo aggiungo io e ve lo pongo come elemento critico, la tensione non è mai verso un testo avulso e astratto, ma è verso un'interfaccia in cui quel testo si incarna e si realizza, che può essere un libro elettronico, un libro d'artista, un libro animato, una delle molteplici varianti di idee concrete di libro che esistono. Per cui la lean forward, che è l'attenzione protesa verso un testo, quindi una lettura che produce una lettura intensiva, immersiva nei confronti di quella specifica esperienza testuale collegata a uno specifico manufatto, è la lettura da studio che ognuno di noi farà, no? Quando prepariamo una lezione o per chi lo fa elaboriamo i contenuti per scrivere un altro libro, ci mettiamo una lettura che è quella sedia, tavolo, scrivania, sottolineature, appunti, mappe cognitive, eccetera, per produrre un'elaborazione. Ecco, questa è quella che in questo slang, che forse l'avete capito, non mi risulta particolarmente, non noto particolari simpatie per queste semplificazioni, però lean forward grosso modo vuol dire quello, così come lean back, vedete questo qua è invece la lettura tipica del quando utilizziamo un'interfaccia, qui evocata quella della televisione o del cinema, però all'interno di un quadro percettivo più ampio, non c'è più la selezione, che è un atto cognitivo in base al quale isoliamo l'oggetto che stiamo leggendo con attenzione, concentrati su quella peculiare materialità all'interno della quale si innesta anche il contenuto testuale. Cioè c'è un uso fluido, no? Di contenuti, le attività multitasking dei nativi digitali o comunque queste approcci ibridi a contenuti semiotici, perché sono sempre segni quelli che vengono veicolati e che però vengono utilizzati traendoli da interfacce di natura diversa, quella della televisione, quella di un libro che magari è lì di fronte, quella della realtà nel suo insieme, per cui secondo certi approcci, come dicevamo all'inizio, che sono gli stessi utilizzati da Roncaglia, tutto ciò che percepiamo è riconducibile a questa configurazione di interfaccia. Mentre nella dimensione specifica ciò che percepiamo è ricondotto a un lessico più specificamente tecnico, per cui di fatto, pensando alle interfacce di un libro elettronico, ciò in cui, al di là della complessità del nostro manufatto, ma su cui avrete modo di seguire degli incontri specifici, no? Credo che ora qui c'è una delle partecipanti, Daniela, quello che farete, credo tu, con Bruschi, ha a che fare un po' anche con questi... Quindi ora queste sono, diciamo, delle presentazioni di alcuni elementi sommari per un inquadramento generale e preliminare. Per cui, partendo da questo concetto di interfaccia, da queste modalità di utilizzo o immersive specifiche o diciamo con dei legami trasversali tra di loro, in ogni caso il libro, i nostri formati sono o formati di natura testuale o formati di immagini, cioè l'immagine ha una sua configurazione e dà origine a una interfaccia, si situa all'interno di un frame percettivo, sta lì dentro, no? Sia che questo frame sia quello della struttura esteriorizzata, il computer, il tablet, lo smartphone che noi utilizziamo per accedere ai contenuti informativi, oppure sia che prendiamo in considerazione la rappresentazione interiorizzata di quello stesso frame percettivo. Quindi abbiamo o formati testuali, che sono i libri realizzati con formati testuali, cioè testi che sono presentati, resi disponibili attraverso degli elaboratori testi. Word è il formato più noto e più semplice. I formati immagine sono invece delle riproduzioni come queste, ma che certamente conoscerete, in cui ciò che vediamo, che costituisce l'interfaccia, è costituito da un'immagine che riproduce tale e quale un manufatto che potrebbe avere un suo corrispettivo in ambiente analogico. Poi, ma questo è un rapidissimo accenno perché ne parlerete in altri incontri, il formato di rappresentazione strutturale del libro elettronico fa riferimento a questo standard EPUB o EPUB, che è il formato standard più noto per la realizzazione di ebook, ma di questo avrete modo di parlarne, di ascoltare, di sentirne parlare in un modo più approfondito e presumo anche attraverso degli esempi. Quello che io volevo mostrarvi a livello, insomma, di acquisizione di elementi di consapevolezza un po' teorica e concettuale sono questi elementi qui, cioè che quando ci si confronta con la produzione, con la realizzazione di un libro elettronico, perché una delle esperienze che qui non credo di aver evocato, ma forse lo farà Daniela, o forse c'è un'immagine, non lo so, vabbè, comunque, è che alcuni anni fa, con un gruppo di lavoro misto abbastanza interdisciplinare, di cui faceva parte appunto come operatrice e poi ha realizzato materialmente l'oggetto Daniela Calisi, che è qui presente, abbiamo realizzato un ebook dedicato a un atto unico di Primo Levi che si intitola La bella addormentata nel frigo. Ed è stato realizzato nella parte finale con un lavoro specifico di Daniela per la parte, insomma, realizzazione materiale dell'oggetto. Però la parte iniziale è stata interessante perché abbiamo realizzato un laboratorio appunto di taglio interdisciplinare a cui partecipavano giovani, studenti e non solo, c'era anche un gruppo di bibliotecari di varia provenienza, quindi di provenienza il mio campo, le culture del libro, le culture documentarie, ma anche ragazzi iscritti al corso di laurea magistrale in storia dell'arte, in letteratura, filologia, in scienze della comunicazione, eccetera. No, questo proprio per avere la possibilità di utilizzare una pluralità di punti di vista legati alla realizzazione materiale di un oggetto che è un elemento, come dire, si radica in aspetti costitutivi della nostra tradizione culturale, quindi un approccio tecnicistico o solo tecnologico già ne svilisce, per così dire, la portata storica, culturale, l'efficacia antropologica, per così dire. Quindi, quando e in questa fase abbiamo fatto un percorso molto interessante, lo ricordo ancora con piacere, legato proprio al percorso cognitivo che poi conduce alla realizzazione tecnologica dell'oggetto. Quindi questo ebook, prima di, diciamo, ingegnerizzarlo, bisogna pensarlo, immaginarlo e pensarlo, no? Definire la struttura. E questa struttura, alla luce di cose che... Scusate. in parte abbiamo già detto, si capisce meglio se viene correlata ad una forma. Quel concetto di interfaccia che abbiamo visto, è lì, la vediamo, no? Sta o dentro un computer, o dentro un tablet, o dentro lo schermo del televisore, è un'interfaccia, ha una sua configurazione strutturale. Quindi c'è un dispositivo che ha un confine, c'è uno strato esterno, televisore è lo schermo del televisore all'interno del quale c'è quella interfaccia specifica, poi c'è la cornice del televisore e poi c'è lo spazio esterno che però dialoga con quegli elementi lì. Quindi questa secondo me è la parte più interessante, capire che la progettazione di un libro elettronico, al di là del fatto che si voglia utilizzare lo standard EPUB, un formato immagine come PDF, un formato testuale come HTML o cose di questo tipo, deve essere prima pensata, concettualizzata. Alla luce di che cosa? Delle molte varianti che le forme denotate dalla parola libro hanno assunto nel corso di questa storia millenaria. Almeno questa è la mia opzione, no? Cioè considerare la storia culturale, antropologica, cognitiva del libro partendo dalla sua configurazione esteriorizzata originaria, quella che abbiamo intravisto nelle tavolette di argilla, le prime forme documentate di organizzazione coerente di segni esteriorizzati provenienti dalle nostre strutture cognitive. Quindi se il nostro orizzonte di riferimento è quello, cioè tutto ciò che ha ospitato segni impressi, tavolette d'argilla, papiri, pergamene, eccetera, è riconducibile al significato della parola libro, è allora anche il libro elettronico, non possiamo paragonarlo solo all'ultimo nato di questa genealogia. Capite la differenza? E questo, secondo me, è molto produttivo quando si immaginano e progettano libri elettronici, perché altrimenti, riflettete su questo, la dimensione mimetica tende ad essere molto forte, molto spiccata, perché tutti noi, voi, ora siamo in un regime un po' ibridato, no? Ma siamo, almeno io, prevalentemente abituato, io ho delle attitudini cognitive più strutturate a leggere oggetti di questo tipo, che hanno una forma di parallelepipedo, in cui c'è una copertina, in cui c'è un frontespizio, in cui a un certo punto inizia il testo. Ma perché? Non è che non so leggere un ebook oppure un testo fluido, è una questione di abitudine. Quindi ho gruppi di neuroni specializzati che leggono con facilità particolare quel tipo di oggetti e di manufatti lì. Ma la dimensione mimetica, cioè il fatto che coloro che producono ebook tendono a utilizzare, trasponendoli in ambiente digitale, le strutture del libro penultimo, cioè del libro gutenbergiano, è legato anche a delle valutazioni di mercato, no? Che sono le stesse che indussero i primi tipografi a realizzare dei libri a stampa che avevano le stesse caratteristiche strutturali del libro manoscritto, perché l'orizzonte cognitivo dei lettori di allora era abituato a leggere manoscritti. Quella Bibbia di Gutenberg che abbiamo intravisto in precedenza ha una forma, le due colonne, ricordate, i capilettera ornati, molto uguale a quella dei manoscritti precedenti. Ve l'ho detto, anche le stesse littere realizzate materialmente con il bulino utilizzano gli stessi segni tachigrafici che utilizzavano i copisti, per motivi evidenti. Uno, di esigenze di mercato. Due, perché sono stili cognitivi che si trasformano gradualmente. Ci sono dei cicli di vita, no? Di oggetti tecnologici complessi come il libro, che hanno la loro, l'elemento in cui sono l'oggetto prevalente, poi decadono e poi possono essere ripresi. Ora, attività interessanti e creative come quelle della concettualizzazione del libro elettronico, secondo me sono molto facilitate dal fatto di avere come orizzonte di riferimento tutte le diverse tipologie di libri che si sono andate definendo nel corso della nostra storia culturale e antropologica. Possono costituire degli elementi di sollecitazione e di suggestione e non utilizzare, c'è una figura retorica che è la metonimia, no? Che è la parte per il tutto. Se noi utilizzassimo solo il libro gutenbergiano per riferirci alla parola di libro, utilizzeremmo, al concetto di libro, utilizzeremmo questa figura retorica. Prenderemmo una parte, il libro gutenbergiano, e diremmo la consideriamo come se fosse parte del tutto. E invece di quel tutto, di quell'insieme che ho evocato all'inizio, almeno alcuni colpi d'occhio li avete acquisiti, e mi auguro che nel progredire di questo ciclo di incontri possano nascere delle idee, perché c'è una componente, come lei diceva, no? Proprio concretamente laboratoriale, al di là di questi elementi di inquadramento concettuale dell'inizio. Il senso, almeno uno dei sensi di questo percorso, è quello di invitarvi ad attivare dei momenti, certo seguiti da dei tutor e dei facilitatori, in cui potreste cimentarvi direttamente con la produzione di oggetti che hanno a che fare con le vostre specifiche esigenze legate agli ambiti in cui operate, scuola, biblioteche e cose di questo tipo. Quindi dobbiamo definire prima la struttura. Questa struttura dobbiamo immaginarcela, e per immaginarcela abbiamo bisogno, secondo me, di accrescere il patrimonio di immagini che noi, cioè l'immaginazione, vuol dire questo, no? Rendiamo operative e attive delle immagini di cui disponiamo. Se non ne disponiamo, o le reinventiamo, le riscopriamo, ma il percorso è un po' facilitato se noi lasciamo sedimentare nelle nostre strutture cognitive, nella nostra e nella vostra memoria, delle immagini che sono espressive di questa storia di lunga durata. Poi, ciò che dobbiamo distinguere è la relazione tra testo e paratesto. Ora, qui non c'è tempo di parlare diffusamente di tutte queste cose, anche perché bisogna che almeno la conclusione, sia pure molto rapidamente, ci arrivi. Il testo abbiamo già detto che è una parte, ma secondo voi, se in base alla vostra esperienza doveste indicare in un libro dov'è che inizia il testo, un libro qualunque, uno di questi libri qui, questo libro di cui ho parlato brevemente all'inizio, Il futuro del libro, dove inizia il testo di questo libro? Questa parte qui, la copertina, voi la considerereste parte del testo del libro? No. Quindi la copertina, no. Questo funziona? Può? No. Ci siamo? No. No, così riuscivo ad avere... Ma funziona, sentite? Ah, allora sono stato invece. No, quindi allora escludiamo che la copertina faccia parte del testo, poi lo sfogliamo, no? Come ci invitava a fare Melò, pensando alla materialità dell'oggetto. Vabbè, qui abbiamo degli altri manufatti, tipo le alette, poi questa è una sovracoperta, non è la copertina, poi c'è la copertina che è questa. Poi abbiamo questo elemento qui. Questa pagina, come si chiama questa pagina? Foglio di guardia. Si chiama foglio di guardia per motivi molto basici, no? Perché doveva servire a proteggere il contenuto che stava dopo la copertina, che aveva una funzione di protezione, poi c'era il foglio di guardia, poi ci imbattiamo in un altro foglio in cui c'è il nome della collana, l'occhietto, e poi approdiamo a questa pagina speciale che non c'era nei primi libri manoscritti, no? Come si chiama questa pagina? Frontespizio, non c'è sempre stata, nasce intorno alla metà del 400, nel 1470 giù di lì è documentata la prima immersione di questa esigenza, che era un'esigenza di quelle botteghe tipografiche che abbiamo visto, che accumulavano i monti di fascicoli in questi piccoli ambienti, e se sulla sommità del singolo fascicolo c'era una pagina chiaramente riconoscibile che diceva questo libro è scritto da e ha per titolo questo, era più facile differenziare le tipologie. Con il frontespizio siamo approdati all'inizio del testo oppure no? Non ancora. Questo, l'indice, non è ancora testo. Sì, infatti, è giusto.
La mia soggettività, se è intenzionale dell'autore, non so come certi indici fatti, allora fa parte. Cioè, se è stato
Sì, ora poi, allora la distinzione testo e paratesto ha delle parti chiare, come buona parte delle cose, delle parti, come dire, opache, no? Cioè ci sono delle parti che sono sicuramente opera dell'autore, quindi il testo nella sua dimensione strettamente testuale. Quel ramo del Lago di Como marca, che poi non è vero perché c'è anche l'introduzione spuria, però per comodità, l'inizio di Promessi Sposi è quel ramo del Lago di Como, tutto il resto è paratesto o fatto dagli editori. Certo, poi l'autore entra in ballo, quando uno scrive un libro gli viene presentata la bozza della copertina, la negozia, no? Però in questo senso sfumato di paratesto, tutto ciò che non è l'elaborazione testuale in senso stretto dell'autore ricade in questa configurazione del paratesto, inclusa per esempio una prefazione di un autore che non è l'autore del testo principale, capito? Ma il paratesto, se ci pensate, è pervasivo e inclusivo, perché le parti componenti del libro, quelle che siamo abituati a conoscere, cioè i capitoli, i paragrafi, i sottoparagrafi, eccetera, sono parti alle quali in parte l'autore può aver pensato, però durante l'editing editoriale quel testo che lui si è immaginato secondo determinate caratteristiche acquisisce una forma che è quella del libro che lui autore ha pensato e di quella forma particolare di libro che quell'editore utilizza per la propria linea editoriale, per cui Adelphi farà libri con queste caratteristiche di mise en page e La Terza farà libri con queste altre caratteristiche, capite? E tutto questo, all'interno di tutto questo, individuiamo la differenza tra testo e paratesto. C'è poi il lettering, l'uso delle lettere, dei segni del testo. Ora non so se poi, ma gli parlerai poi del libro, no, dell'ebook, no. No, vabbè, perché lì, essendo questo un ebook, quello che vi accennavo, un ebook, cioè che utilizzava questo testo di Primo Levi, ci siamo posti il problema di ottenere nella fase confezione finale da Einaudi, perché poi l'ebook è stato pubblicato da Einaudi, il testo nella configurazione di lettering utilizzata da Einaudi. Ora tutti voi, credo la maggior parte di voi sicuramente, avrete letto dei libri Einaudi, e il carattere che usa Einaudi è una variante di Garamond che si chiama Simoncini, che è un carattere tipico che utilizza Einaudi perché ha ottenuto la sua, cioè anche legati a brand, cose di marketing aziendale. Quindi anche questo uso del lettering per marcare il testo, le sue caratteristiche testuali e il paratesto ha una sua evidenza. Pensate solo alle operazioni dei futuristi, no? La decomposizione del libro futurista in buona misura passa attraverso l'uso di elementi di lettering bizzarri o atipici o tipicamente futuristi all'organizzazione del libro. E poi c'è l'inserimento o meno di elementi interattivi, dei quali però parlerete. Questo, no, allora. Allora non gliene parla nessuno. Ah, quindi ci sarà una parte più laboratoriale, ok. Comunque, questi sono elementi da valutare, se inserirli o meno, perché ripeto, il modo più semplice, cioè, credo che buona parte di voi siano lettori, lettrici, anche se non esclusivi di libri elettronici, no? Magari con il Kindle, quelli di uso più diffusi. Il libro che si legge attraverso gli strumenti è un libro molto mimetico, uno accede a quel contenuto, fa il download e vede un oggetto digitale che riproduce la forma, la struttura, le caratteristiche del libro gutenbergiano. E allora che succede? Che per realizzare un libro elettronico dobbiamo pensare questa che in gergo si chiama DTD, Document Type Definition. Dobbiamo definire la struttura, che è un qualcosa che anche intuitivamente può essere, credo, abbastanza agevolmente riconosciuto, no? Noi dobbiamo, questo manufatto per il quale ci avvaliamo di un contenuto di immagini da rendere operative, cioè da immaginare, che ha una dimensione più o meno ampia, bisogna immetterle queste immagini, abbiamo detto prima, nella memoria operativa e poi unirle, lavorarle con degli ulteriori elementi, capire dove inizia il testo, dove il paratesto, quali segni, quale rappresentazione grafica, visiva, percettiva, perché poi il testo è quello, dicevo, non c'è un'ontologia del testo in quanto testo, il testo esiste nella sua concreta materializzazione segnica, è quel segno lì, e un font anziché un altro può far variare in modo, immaginate per esempio, ora credo che tutti voi avrete esigenza con lo stile editoriale Adelphi, con le pubblicazioni editoriali di qualità, sofisticate, con una mise in page molto accurata. Immaginate quanto sarebbe buffo se un libro Adelphi di un autore tipicamente adelfiano fosse realizzato con un font bizzarro tipo il Comic o il Courier, capite? Cioè ci sarebbe uno sbilanciamento molto forte, molto spiccato. Allora, quindi, partendo da quella base di immaginazione e approdando a questa DTD, potreste immaginare in un ambiente vagamente XML una struttura di questo tipo, in cui vedete dei tag, cioè degli elementi che delimitano le parti componenti di questa struttura, sia nella sua diciamo dimensione paratestuale che in quella testuale. Diciamo, c'è una copertina e noi qui, semplificando un po', individuiamo l'inizio e la fine del tag copertina. C'è un foglio di guardia, inizio e fine del foglio di guardia, l'occhietto, tutte quelle parti che abbiamo visto in questa breve esplorazione di questo manufatto d'uso. Poi c'è il colophon, che è sul verso del frontespizio. Generalmente c'è il frontespizio, il verso è la pagina che sta dietro quella davanti è il retto, quella dietro si chiama verso. Poi c'è, può esserci, non necessariamente c'è, un'introduzione, una prefazione, e poi inizia il testo. Esergo. Quella no, ma questo, allora, comunque esergo, comunque se le interessa un esame molto, un classico che si occupa di questa analisi dettagliata delle parti componenti del libro, è il libro di Gérard Genette che si intitola Soglie, i dintorni del testo. Però quella, capito, allora qui con l'esergo siamo già all'interno di una marcatura, diciamo, dei contenuti, no? Perché attraverso quella citazione che l'autore, ora le ultime considerazioni molto brevi le faremo su questo concetto di autore, però l'esergo serve per dare un taglio, un orientamento interpretativo, per suggerire, cioè fa parte della categoria del lettore implicito, che è questa teoria di dei semiotici, no? Per cui l'autore immagina che in quella forma di struttura corrisponda a un'idea che lui ha di libro e quindi di lettore. Dice: guarda, io ho fatto il libro in questo modo perché mi aspetto, lettore, che tu lo legga come io l'ho progettato. Il problema, ma anche il vantaggio, è che in genere, potremmo aggiungere fortunatamente, i lettori divergono, hanno poi degli stili di lettura che non riflettono, tengono conto però, no? Quando uno prende un libro Adelphi sa di avere a che fare con un libro da cui si può aspettare una certa qualità editoriale, così come da quelli La Terza e così via. Però poi l'uso di queste ulteriori parti paratestuali, come li esergo, serve per suggerire al nostro lettore implicito ulteriori suggestioni interpretative, no? Quindi sono delle vocazioni. Vi faccio un esempio molto concreto di uso dell'esergo in un mio libro, quindi sono persona informata sui fatti. Io alcuni anni fa ho scritto un libro molto tecnico, accademico, di storia della bibliografia, che si intitola Le dimensioni della bibliografia, no? Che ha a che fare con questioni molto, molto accademiche in senso stretto. La bibliografia è quella che si insegna nei corsi di insegnamento tenuti all'interno dei corsi di laurea specifici, eccetera. Ecco, io volevo dare un'idea che la cultura bibliografica non è solo una operazione, diciamo, storico-erudita, ma che si collega a, diciamo, elementi, contenuti che hanno a che fare con la storia culturale. Infatti il primo capitolo, ma quello è già testo del libro, si intitola Mal d'archivio e fa riferimento a un'opera nota, vabbè, per chi lo conosce ovviamente, di Jacques Derrida. Prima, nella parte di esergo, ho utilizzato un frammento di un autore pop, che è un regista che, nonostante le polemiche lo circondano, a me piace molto, che è Christopher Nolan, e il film è Memento. Capito? È un frammento di Memento. Allora, l'utilizzo di un frammento di un autore interessante, ma per certi aspetti anche controverso, per i suoi riferimenti, cioè i suoi occheggiamenti alla cultura mainstream, ecco, dà un taglio interpretativo all'uso di quella piccola porzione di testo. Quindi quei tre righe di citazione dicono al lettore di questo libro: guarda, questo è un libro accademico, ci sono tutte le note a piè di pagina, fa riferimento a questa tradizione, però c'è anche questa divergenza, e te la segni, Marco, questa divergenza, citando un film molto interessante che io utilizzo sempre nei miei corsi, questo Memento di Nolan, che diciamo tocca il concetto di memoria, è molto attinente rispetto alle dinamiche di cui ci occupiamo. Quindi poi c'è il testo, capitoli, paragrafi, sottoparagrafi, la postfazione, bibliografia, sitografia, indice e copertina, no, variamente posizionati. I tag li possiamo disporre in base a ciò che abbiamo ottenuto nella fase precedente. Allora, sulla base di questa organizzazione strutturale, il problema è che la mappa concettual tecnologica di un libro è quella che intravedete qui, cioè quella che avete visto in precedenza è la versione semplificata che ho fatto io, tra l'altro omettendo alcuni degli elementi, no? Perché la granularità della taggatura avrebbe potuto essere molto più analitica. Ho individuato solo gli aspetti più riconducibili a livello percettivo ordinario della struttura, no? Di quella liberarietà che a noi interessa prendere in esame. Qual è questo oggetto che noi vogliamo comprendere ed eventualmente produrre? Che forma ha? Che struttura ha? Come è fatto? Come è fatto? Solo però se prendiamo in esame nel loro insieme tutti gli elementi di questa struttura in ambiente, diciamo, XML, RDF, che sono degli ambienti di rappresentazione di questi contenuti, vengono fuori dei modelli di questa complessità. Quello credo che si riesca a vedere è il data model, cioè il modello di organizzazione degli elementi strutturali di un libro, dei dati di un libro, utilizzato dalla British Library, che è una delle istituzioni documentarie più autorevoli a livello planetario. Ci mostra la complessità della costruzione di questa serie di relazioni che partono dall'oggetto centrale, capito? Che è il nostro oggetto, il libro è quello. Che forma ha? Dobbiamo dargli, perché se non gli diamo forma, la comprensione è più difficile. Questo è un tema al quale mi sono appassionato, a parte che mi interessa cognitivamente, ma mi interessa ora in particolare perché sto seguendo, sia pure con ritmi un po' dilatati, la tesi di un ragazzo ipovedente, tra l'altro era anche presente ai laboratori quelli del libro di Primo Levi, che è fortemente ipovedente. Lui è affetto da questa maculopatia degenerativa, non so se la conoscete, quelli che hanno un campo visivo vedono solo i margini parziali, quindi ha solo un residuo visivo. Ecco, una cosa molto interessante che lui mi ha detto è che il suo handicap percettivo e visivo, cioè lì rende impossibile la percezione di quel supporto evocato anche da Melò. Cioè lui vede solo delle porzioni di testo ingrandite con l'ingranditore, la A, la B, la C, la parola, capito? Ma non vede mai l'assieme. Allora noi ci chiedevamo, e questo è un argomento che mi interessa molto sul piano cognitivo ma anche sul piano etico, come si fa a, diciamo, organizzare, no, cognitivamente, tecnologicamente, questa restituzione dell'assieme quando il soggetto che utilizza quel manufatto non dispone del colpo d'occhio o della manualità, perché poi noi quando ci facciamo un'idea della lettura di un libro, lo prendiamo, lo manipoliamo, andiamo in libreria, lo sfogliamo, ci facciamo un'idea di quanto è lungo, lo occhieggiamo, ecco, tutto questo lui non può farlo. Allora come si fa? di quali modelli di rappresentazione che vanno tra l'altro traslati dal campo del visivo al campo del tattile, ed è molto complesso questo trasferimento. Per cui il data model, questo data model che vediamo qui, è un data model strutturale astratto, ma le forme estetiche dipendono da scelte che vanno fatte. Questo, come dire, è un format di struttura, dice questo è l'insieme del libro, queste sono le sue parti componenti, alla luce di tutte le possibili varianti che riguardano le diverse tipologie di libro. Tenete conto comunque che XML fortunatamente è un formato, si chiama XML proprio perché è estensibile, no? Per cui se ci imbattiamo in una particolarità che vogliamo rappresentare che non è ancora del tutto codificata, proprio per questa estensibilità di XML possiamo prevedere una forma di rappresentazione. Quindi pensare a un ebook, realizzare un ebook, ora questo è uno degli esempi, ma qui abbiamo il c'è il collegamento attivo? No, ma non ce la facciamo, via, lo troveremo, no, grazie, non ce la facciamo a esaminarli perché vi ho detto devo chiudere con un po' di anticipo perché devo partire per Milano, però questo ebook che vedete qui, i fantastici libri volanti di Morris Lessmore, The Fantastic Flying Books of Morris Lessmore, è molto interessante perché mostra le varietà delle forme estetiche che sono utilizzabili per rappresentare un oggetto che è riconducibile alla tipologia generale dell'oggetto del quale noi ci stiamo occupando. E un aspetto interessante che a me è molto piaciuto e che rende molto utile questo oggetto qui anche per le attività didattiche è che l'utente può selezionare la modalità di lettura, cioè la tipologia di interfaccia o riconducibile alla forma del libro grosso modo gutenberghiano, quindi immagini e porzioni di testo, oppure una modalità di, diciamo, visione barra lettura utilizzando un'interfaccia che è quella delle culture visive cinematografiche. Comunque è molto gradevole ed è molto diciamo performativo. Ha ricevuto anche un premio Oscar, come non si capisce se è film d'animazione o sceneggiatura, perché è un oggetto ibrido molto denso, molto complesso e molto interessante anche da un punto di vista cognitivo. Ora ci sono due concetti che volevo un po' introdurre in questi 10 minuti residui, che sono uno quello di interattività. Volevo arrivare alla fine e quindi andrò abbastanza rapido, ma magari alcuni di questi elementi li posso anche un pochino riprendere all'inizio del prossimo incontro, no? Allora, che cos'è l'interattività di un testo? È un tema anche questo denso e complesso, e quanto più allarghiamo il nostro sguardo panoramico, tanto più ci dobbiamo confrontare con questa complessità. Quindi la crisi di questa interattività la possiamo di nuovo collocare nel periodo in cui sono successe la maggior parte delle cose importanti della nostra tradizione culturale, quindi nella Grecia arcaica e classica, in cui si passa dalla una cultura prevalentemente orale alla cultura scritta, quella scrittura che abbiamo visto evocata in precedenza. E Platone dedica a questo passaggio, alla fissazione della scrittura sul testo, un dialogo che si intitola Fedro e lamenta il fatto che la scrittura e il testo, una volta fissato nella pagina, non è più in grado di rispondere a chi lo interroga. Dice sta lì fermo e muto e orfano, utilizza proprio queste espressioni. Siamo nella fase socratica in cui, diciamo, il metodo è ancora dialogico, non si basa su quella lettura intensiva che abbiamo descritto in precedenza, no, ma è attraverso il dialogo e la maieutica che i contenuti vengono elaborati. Quindi un primo livello è quello di interazione, no? Però a livello basico, intendendo questa parola interazione nella sua dimensione più ampia, tutti interagiamo con un testo. Se prendiamo un libro di questo tipo, con esso interagiamo perché lo prendiamo, sfogliamo le pagine, lo guardiamo e poi ci sono tutti gli elementi intertestuali che hanno a che fare con la lettura. Ma interattività nella sua dimensione più propriamente tecnologica viene intesa un po' in un altro modo, cioè indica la facoltà che è data all'utente e avvalendosi di modulazioni particolari dell'interfaccia che nel frattempo è stata immaginata, elaborata, strutturata e poi realizzata magari in ambiente EPUB, di prevedere delle azioni che modificano direttamente la struttura del contenuto. Ora, uno un libro può anche modificarlo, no? Lo può prendere, lo può tagliuzzare, ci può fare un collage, un mosaico, lo può sottolineare, può aggiungere degli strati, dei layer, no? Di ulteriori elementi, ma la struttura del libro nella sua dimensione testuale e paratestuale rimane evidentemente quella. L'interattività, cui invece si fa riferimento, è l'opportunità, attraverso la modulazione di queste specifiche interfacce, di offrire l'opportunità a un utente di definire delle opzioni che modificano la configurazione percettiva di quello stesso testo. E qui c'è un po' la definizione, ecco, vedete, quella lì. Quindi un oggetto informativo, si dice interattivo, si può partecipare a un processo di comunicazione modificando in maniera esplicita l'informazione emessa. Questo è il significato tecnico di interattività, cioè viene modificata la configurazione degli elementi, ma non aggiungendo ulteriori elementi o facendosene un'idea a livello cognitivo, modificando quella parte componente. Poi di ipertesto, che qui, no vabbè, queste sono configurazioni di interfacce mutuate dalla diciamo cultura pop, molto interessanti, perché spesso all'interno di queste culture mainstream troviamo delle anticipazioni molto creative di fenomeni che poi vengono elaborati dalle discipline speciali magari in una fase molto successiva. Quindi ipertestualità ne abbiamo già pensato, questa è un'altra figura chiave prima di Nelson che si chiama Vannevar Bush, però di questi dobbiamo riparlarne, via. Li riprenderò la prossima volta, perché volevo chiudere con queste brevi considerazioni sulla complessità del concetto di libro che compare proprio nel titolo del nostro incontro, no? E sono proprio pochi minuti, perché altrimenti perdo il treno, che ho ricondotto ad alcuni snodi particolarmente significativi. Allora, il primo risale a San Bonaventura, Bonaventura di Pagno Regio, 1200, queste sono le stemme della sua nascita e morte, che in una sua opera, che vedete citata in basso, commentaria in quattro libros, eccetera, individua quattro modi per realizzare un libro. Cioè, noi abbiamo utilizzato la teoria dei punti di vista che era già presente in questa fase, no? Quindi a questa entità che noi consideriamo libro ci si può accostare secondo la pluralità di punti di vista. Ci può essere in primo luogo lo scriptor, che è il copista, no? Che ha un exemplar, lo copia tale e quale, non disponendo della capacità di scrivere, i copisti a volte erano solo parzialmente alfabetizzati, avevano una memoria visiva, ricopiavano tali e quali segni grafici. Quindi il primo elemento di questi, quello più basico di questi punti di vista, è colui che riproduce materialmente il libro, mimesi piena. Il secondo è quello del compilator, che aggiunge qualcosa, no? È la figura del curatore, per esempio, del curatore che assembla opere eterogenee scritte da altri autori, no? Le opere a cura di non hanno una paternità intellettuale, non c'è un concetto di autore in senso forte. Il curatore è colui che assembla. Poi c'è il commentatore, che è colui che è abilitato a fornire un profilo interpretativo. E alla fine c'è l'auctor è un sostantivo che ha a che fare con la parola, con il verbo latino augeo, aumento, è colui che aggiunge qualcosa, quell'espressione riutilizzata anche nelle culture tecnologiche, nani sulle spalle di giganti, ecco, qualcosa di più che io aggiungo. Il commentator è il lector, è colui che fa la lezione, no? Colui che legge, interpreta ed è abilitato a interpretare. San Tommaso che fa lezione alla Sorbona e che è lector di Aristotele perché è il doctor angelicus e quindi è abilitato a svolgere questa funzione. Quindi, allora, intanto quello perché interattività, quella che abbiamo discusso in precedenza, modifica, modula, trasforma il concetto di autore, che è uno degli elementi chiave della nostra tradizione culturale. Dalla fissazione del testo nel libro si è andata progressivamente consolidando l'esigenza di attribuire a una personalità intellettuale, o singola o a gruppi di persone, la paternità di quei contenuti. Ma se o il singolo attraverso la interattività o sciami sociali di utenti attraverso il web sociale modificano la natura dei contenuti testuali, allora questo è un problema per il nostro concetto di autor, che non ha più questa sua singolarità, ma che entra in crisi. E lo vediamo attraverso due brevissimi riferimenti pretecnologici tratti da Foucault e Barthes, che individuano. Il primo è una celeberrima citazione di Foucault, che è proprio un esergo di questa percezione della complessità. Il libro come nodo di un reticolo. Ma è interessante, è molto espressiva questa citazione, perché Foucault, che di libri ne ha letti molti, ai libri era molto appassionato, si rivolge al libro antropomorfizzandolo, ci parla, no? E gli dice: è inutile, libro, che tu finga di essere un semplice parallelepipedo. In realtà non sei un parallelepipedo, ma sei il nodo di un reticolo in cui si coagulano i molti discorsi che noi abbiamo quantomeno intuito, abbiamo presentato la varietà dei punti di vista. E l'autore, secondo Foucault, quel concetto di autor, quindi di paternità intellettuale, autor, il termine autor ha a che fare con auctoritas, no? Questa crisi del concetto di auctoritas ha a che fare con fenomeni molto densi di questi nostri concitati ultimi periodi, con l'emersione dei populismi, con la diffusione del web sociale, con la diffusione delle fake news e della post-verità, tutti fenomeni che hanno a che fare con questa crisi. Quella paternità intellettuale non è più così rigidamente riconosciuta, perché le persone possono interagire con quei contenuti e trasformarli. E allora l'autore non è più garante di quel discorso nel lessico di Foucault, ma diventa, dice Foucault, una funzione di quel discorso, è a sua volta trasformato, cioè l'interazione singola o dei gruppi sociali strutturati o distribuiti nelle comunità interpretative del web sociale modificano la configurazione del testo. E Barthes, in una fase che ha a che fare con la diffusione degli strumenti tecnologici, ma non dipende dalla tecnologia, celebre per gli studi di nicchia, un testo che si intitola La morte dell'autore, il brusio della lingua, l'opera che lo contiene, intendeva l'autore come colui che garantiva una chiusura, no? Che è un altro modo di riferirsi a questi fenomeni che abbiamo descritto. Quindi c'è questo libro che ha una sua configurazione fisica definita, inizia a un certo punto, finisce in un altro punto, nella quarta ricopertina, e quando dobbiamo mapparlo in ambiente strutturale tecnologico dobbiamo fare riferimento a questa configurazione strutturale. Ma il problema, che non è un problema ma che è un accrescimento di potenzialità, è che questo oggetto rappresentato in ambiente digitale acquisisce, diventa parte di una rete di relazioni con tutti gli altri oggetti che noi troviamo rappresentati in ambiente digitale, che è una straordinaria opportunità, capite? E il web, nell'intenzione dei suoi padri fondatori, Bush e Nelson in particolare, aveva in mente questa aspirazione. Non era un'operazione per avere disponibili i motori di ricerca o cose di quel tipo, ma una piattaforma in cui tutte le cose, su questo torneremo, come diceva Tech Nelson, sono profondamente tra loro interconnesse. Ma su questo torneremo un po'. Allora, Barthes aveva colto questa questa crucialità e aveva, vedete, dislocato la responsabilità. C'era questo passaggio dalla figura dell'auctor alla figura del lector, ma non lector nel senso di interprete, proprio i lettori. Questo ci serve anche per avviarci alla fase 2, no? Che è quella del passaggio dal libro alla lettura. Si è chiusa la stagione della auctoritas attribuita all'actor, auctor, e ciò che diventa prevalente e che ha cresciuto progressivamente la propria rilevanza è la centralità della figura del lector. Allora, come possiamo chiudere questa nuova, mancano un paio di slide e quindi grosso modo ce la dovrei fare. Allora, questa è un'altra elaborazione, quella del cadavere squisito, curiosa, cioè per dire che non è solo cose, questioni che sono state suscitate dalla diffusione delle culture digitali. I surrealisti negli anni, questo è del 28, già avevano pensato a questi processi di costruzione collettiva e condivisa di, in questo caso, elaborazioni grafiche, no? In cui non c'è una paternità, perché ognuno di coloro che partecipavano a questo gioco ne realizzava un pezzettino. Quello che stava dopo in questo tavolo non sapeva quello che aveva fatto il precedente, e quindi vengono fuori queste strutture curiose. Ma volevo chiudere con questa immagine qui, che è l'immagine di un grafo. È l'immagine di un grafo su cui tornerò un po', anzi un bel po' nella parte prossima, che ha a che fare con un campo di studio, di indagine di cui mi sono un po' occupato nel corso degli ultimi mesi, ormai anni, cioè la rappresentazione grafica, visiva, di dati collegati a esperienze di lettura. Questi che vedete è un grafo, e con questo chiudiamo sostanzialmente oggi, che deriva dall'analisi dei dati di una delle più consistenti piattaforme di social reading, almeno di quelle diffuse in Italia, che si chiama Anobi. Allora, in questo progetto, che poi vi descriverò un po' più approfonditamente nel prossimo incontro, abbiamo estratto da questa piattaforma i dati, quelli che in gergo si chiamano big data, cioè dati consistenti, che non sono lavorabili con gli strumenti cognitivi classici, e li abbiamo ricondotti a questa organizzazione visiva che ci consente di capire alcune dinamiche della lettura, desumibili per l'appunto da queste tracce. Ora, questo mi serviva solo per arrivare a questo punto di snodo. Ora chiudo rapidamente e mi avvio verso il teatro. No, questa è solo un'anticipazione che deve introdurre un elemento di curiosità. Poi vi spiegherò un pochino di più come si producono e che cosa rappresenta, ma lì ci vorrà un po' di impegno, perché non è semplice capire che cosa rappresentano questi grafi, ma è quello che faremo la prossima settimana. Grazie a tutti e alla prossima.
Allora, io ringrazierei il professor Vivarelli, che ritroveremo il 1 ottobre al Polo del Novecento con l'argomento scenari della complessità e pratiche della lettura. E adesso potete firmare se volete. Ah, ecco, dire ancora che tutto il materiale vi sarà fornita poi una password di accesso per accedere alla piattaforma, dove troverete tutto il materiale, compresa anche la lezione di oggi, e sul quale potete a vostra volta riversare il vostro materiale. Allora, vi faccio firmare, lei è?
Io.
Vediamo l'ora, sono le 17.
Che ora mi 17...
No, non so, io non ho guardato.
17 è bello.
Sono le 17:20.
Allora io direi 17:30.
Sono l'ultimo.
17:30. Sì, lei è?
Io. Francesco Vioni. Su quella questione della piattaforma Sofia la rivediamo un po'.
Sì, lei ha lasciato il suo indirizzo email.
Sì.
Allora lei
Ferrari, tra gli insegnanti davanti.
Buonasera, professore.